Leggiamo ancora il testo redoteo, siamo al paragrafo 2 del capitolo 141. Gli ateniesi seguirono il consiglio e dissero al Dio: O Signore, dacci un responso più favorevole per la nostra patria, per riguardo a questi rami da supplici con i quali siamo venuti da te. Altrimenti non ce ne andremo dal luogo sacro, ma resteremo qui fino alla morte. Le parole dei delegati vengono presentate da Erodoto in forma diretta, riprova della conoscenza di Erodoto di quanto accadde allora, conoscenza che sembrerebbe particolarmente dettagliata e precisa, sicura. Ma più importante è vedere che cosa dicono effettivamente i delegati, soprattutto alla fine della loro interrogazione al Dio. Altrimenti non ce ne andremo dal luogo sacro, ma resteremo qui fino alla morte. Non ce ne andremo dal luogo sacro, qui. I delegati sembrerebbero quasi disattendere quello che alla fine del primo oracolo era stato l'invito del Dio. Cosa diceva infatti? Ma uscite dal luogo sacro. E poi, dicendo resteremo qui fino alla morte, i delegati ateniesi vogliono dimostrare al Dio che sono effettivamente coraggiosi. E in effetti, alla fine del primo oracolo, l'invito del Dio era quello di dispiegare sulle sventure il coraggio. Tutto questo credo sia estremamente significativo. Questo è un segnale al Dio che gli ateniesi vogliono dare. Il Dio non può ignorare il fatto che gli ateniesi sono disposti a guardare la morte in faccia, pur di ottenere un esito diverso da quanto annunciato dal Dio nel primo oracolo. Così dichiararono, prosegue Erodoto, e l'indovina, sempre Aristo Nice, pronunciò un secondo vaticinio. Non può Pallade, propiziarsi Zeus Olimpio, pur pregandolo con molte parole e con accorta saggezza. Ma a te dirò ancora quest'altro responso, rendendolo saldo come l'acciaio. Quando sarà preso tutto ciò che racchiudono il monte di Cecrope, i recessi del Citerone divino, Zeus dall'ampio sguardo concede alla Tritogenia che rimanga inviolato il muro di legno soltanto, che te salverà e i tuoi figli. E tu non aspettare tranquillo la cavalleria e la fanteria che avanza in massa dal continente, ma ritirati volgendo le spalle. Giorno verrà in cui sarai con il nemico fronte a fronte. O divina Salamina, farai perire figli di donne, o quando si semina, o quando si raccoglie il frutto di Demetra. Ecco un secondo oracolo, dunque, ancora una volta in esame, e ancora una volta riportato fedelmente da Erodoto. E bisognerebbe dire più ambiguo per tanti aspetti rispetto al primo. La Pizzi avrebbe detto: Non può Pallade propiziarsi Zeus Olimpio, pur pregandolo con molte parole e con accorta saggezza. Qui la Pizzi vuole mettere in chiaro che il primo oracolo non può essere ritrattato, non può essere corretto in quanto parola del Dio. E così, parimenti, Pallade Atena, la dea che tutela la città di Atene, nonostante le sue preghiere, non potrebbe far cambiare idea a Zeus Olimpio, al padre degli dei. E tuttavia il Dio è comunque intenzionato, fa capire la Pizia, a dare un'indicazione nuova e funzionale agli ateniesi. E qui si annuncia qualcosa che accadrà in futuro. Ci sarà un momento in cui tutta l'Attica sarà invasa e questo confermerebbe il quadro negativo del primo oracolo, quando sarà preso tutto ciò che racchiudono il monte di Cecrope e i recessi del Citerone divino. Il monte di Cecrope e i recessi del Citerone divino identifica il territorio dell'Attica, quindi l'Attica sarà effettivamente occupata, invasa dall'aggressore persiano. Però in quella circostanza Zeus concede la Tritogenia, e Tritogenia è un epiteto tra l'altro enigmatico di Atena, il nome tutelare di Atene, quindi Zeus concederà ad Atene di fatto che resti inviolato il muro di legno, e sarà questo muro di legno a salvare la città stessa di Atene, che Che cosa sarà mai questo muro di legno? Ecco l'ambiguità dell'oracolo. Un'ambiguità che ovviamente gli Atenesi saranno tenuti a sciogliere in qualche maniera. E nel seguito l'oracolo ancora invita gli Atenesi a non starsene lì con le mani in mano ad attendere il nemico che avanza, ma ritirarsi. Anche questo concordemente, in fin dei conti, con quanto si annunciava nel primo oracolo, ma annunciando in ogni caso che verrà il giorno della resa dei conti, verrà il momento della resa dei conti, il giorno verrà in cui sarai con il nemico fronte a fronte. Che cosa succederà? Non è affatto chiaro. Infatti, i due ultimi versi dell'oracolo sono straordinariamente ambigui. Un altro nodo problematico dopo quello del muro di legno. O divina Salamina, farai perire figli di donne, o quando si semina o quando si raccoglie il frutto di Demetra. Divina Salamina è un indicatore di luogo. Quando si semina o quando si raccoglie il frutto di Demetra è chiaramente il grano, è invece un indicatore di tempo. L'indicatore di tempo è vaghissimo, potrebbe significare un qualsiasi momento dell'anno. L'indicatore di luogo è più chiaro. Salamina è una piccola isola vicinissima all'Attica, ad Atene. E Salamina, appunto, dovrebbe essere il luogo di una battaglia, come suggeriscono le parole «farai perire i figli di donne». Del resto, nell'oracolo stesso, subito prima, si fa riferimento al fatto che gli Ateniesi si troveranno con il nemico fronte a fronte, quindi il riferimento a una battaglia è esplicito. Ma quale sarà l'esito della battaglia? Se favorevole agli Ateniesi o meno, non è affatto chiaro. Come non è affatto chiaro perché Salamina sia detta divina? Forse perché fatale? Dunque, tre punti molto ambigui, poco chiari in questo secondo oracolo. In primo luogo il muro di legno, in secondo luogo il cenno alla divina Salamina, infine l'esito della battaglia, questa resa dei conti che a Salamina dovrebbe avere luogo. Ora, c'è qualcosa che possiamo dire a questo punto, a margine del racconto di Erodoto fin qui letto. È evidente il riferimento in questo secondo oracolo alla battaglia di Salamina del 480 a.C., la battaglia sul mare che avrebbe visto i greci trionfare su Serse e sui persiani. La divina Salamina, noi lo sappiamo già, è la battaglia di Salamina del 480 a.C. Questo potrebbe indurre a pensare, logicamente, che Erodoto, in questo dettagliatissimo racconto delle consultazioni delfiche di Atene, sviluppando il tema del coraggio dimostrato da Atene nella circostanza dell'invasione di Serse, abbia riportato oracoli post eventum o ex eventu, cioè costruiti ad arte dopo, ovviamente, i fatti, dopo la battaglia di Salamina. Si tratterebbe, insomma, di oracoli falsi. Va detto però al tempo stesso che esisteva un precedente storico notevole, la rivolta ionica. Come la rivolta ionica si era risolta con una battaglia navale presso l'Ade, isola al largo di Mileto, così, prima ancora dell'attacco di Serse, si poteva ragionevolmente ipotizzare che un eventuale scontro sul mare, decisivo per le sorti di Atene, potesse tenersi non a eccessiva distanza da Atene stessa, appunto Salamina, come poi in effetti fu. Insomma, se da una parte è ragionevole credere che Erodoto riporti degli oracoli falsi, forgiati dopo la battaglia di Salamina, non bisogna dimenticare che, alla luce del precedente di Lade, nel 481 a.C. era in effetti possibile ipotizzare uno scontro importante proprio nelle acque di Salamina. Ora, se quest'ultimo dettaglio salvi, o se sufficiente, per meglio dire, a salvare l'attendibilità complessiva del racconto di Erodoto non saprei dirvi, ma è comunque un punto meritevole di considerazione e di attenzione. Ma torniamo appunto a Erodoto e al suo racconto, che evidentemente non è concluso, non è finito. Ricevuto il secondo oracolo, è chiaro, i delegati dovranno riportarlo all'Assemblea di Atene e gli Atenesi poi dovranno decidere il da farsi. Racconta Erodoto al capitolo 142. Questo responso, in riferimento al secondo oracolo, era e sembrò loro più benevolo del precedente. Lo misero per iscritto e partirono per Atene. Qui vedete come facevano gli antichi, cosa facevano gli antichi quando ricevevano un oracolo. Lo mettevano per iscritto in modo tale da riferirlo direttamente alla comunità. E a questo punto la scena si sposta ad Atene. quando i delegati furono di ritorno e lo riferirono al popolo, tra quanti tentavano di interpretare l'oracolo sorsero molte opinioni diverse. Ed ecco le due più contrastanti. Alcuni dei vecchi affermavano che, secondo loro, il Dio aveva predetto che l'Acropoli si sarebbe salvata. Anticamente, infatti, l'Acropoli di Atene era protetta da una palizzata. Costoro, dunque, riguardo alla palizzata, supponevano che essa fosse il muro di legno. Altri, invece, asserivano che il Dio si riferiva alle navi ed esortavano a equipaggiarle, lasciando perdere il resto. Quanti sostenevano che le navi erano il muro di legno venivano messi in difficoltà dagli ultimi due versi pronunciati dalla Pizia: «O divina Salamina, farei perire figli di donne, o quando si semina o quando si raccoglie il frutto di Demetra». Riguardo a queste parole, le idee di coloro che identificavano le navi con il muro di legno erano confuse. Gli interpreti di oracoli le intendevano nel senso che se gli ateniesi si fossero apprestati a una battaglia navale, sarebbero stati sconfitti presso Salamina. Vi era però tra gli ateniesi un uomo che da poco era entrato a far parte del gruppo dei cittadini più eminenti. Il suo nome era Temistocle ed era detto figlio di Neocle. Costui dichiarò che gli interpreti non spiegavano correttamente tutta la faccenda e asseriva che se veramente il vaticinio fosse stato rivolto agli ateniesi, non sarebbe stato formulato a suo parere con tanta serenità, ma avrebbe detto «O sciagurata Salamina» e non «O divina Salamina», se davvero gli abitanti di Atene dovevano morire nelle sue acque. Ma, a ben intendere, l'oracolo del Dio si riferiva ai nemici e non agli ateniesi. Temistocle consigliava dunque di prepararsi a combattere sul mare, perché le navi erano il muro di legno. Quando diede questa spiegazione, gli ateniesi la ritennero preferibile a quella degli interpreti di vaticini, i quali non volevano che ci si preparasse a una battaglia navale, anzi, per dirla tutta, neppure che si opponesse resistenza, ma suggerivano di abbandonare l'Attica e di andare ad abitare in un'altra regione. Valeva la pena leggere tutto d'un fiato i capitoli 142-143 del libro settimo di Erodoto. Che cosa fa Erodoto qui? Ci pone innanzi a una discussione in cui i contenuti sono politici, perché in gioco è la salvezza della città. Ma questa discussione si sviluppa o si annoda attorno all'oracolo e consiste di fatto in un'esegesi dell'oracolo stesso. Gli ateniesi sono tenuti a sciogliere i tanti dubbi che l'oracolo pone, i dubbi che prima avevamo già indicato, in un certo senso esposto in forma catalogica, il significato del muro di legno, il significato dell'epiteto divina per Salamina, il destino che sembrerebbe toccare agli ateniesi, se sia un destino di sventura oppure un destino di successo. Tutti questi punti vengono affrontati e trattati dagli ateniesi. Erodoto dice che ci fu un dibattito molto vivace, sorsero molte opinioni diverse, nel paragrafo 1 del capitolo 142, no? Quindi il dibattito fu evidentemente molto lungo e combattuto. E tra queste opinioni diverse, che erano tante effettivamente, Erodoto sceglie di menzionare le due più contrastanti. La prima riportata è, secondo quello che ci dice Erodoto, l'opinione, la prospettiva di coloro che sono definiti i più anziani, ton presbyteron, i più anziani. Beh, non erano certamente un partito politico questi più anziani, in quanto anziani erano soggetti la cui parola aveva un notevole peso e valeva la pena di ascoltare, in quanto anziani parlavano in ragione della loro esperienza, e a differenza di quanto capita oggigiorno nel nostro mondo, l'esperienza per gli antichi contava tantissimo, e quindi la parola di un anziano pesava di più della parola di un giovane, era più ascoltata, era più tenuta in considerazione. Essi, in ragione di una conoscenza più profonda degli avvenimenti del passato, possono forse dare un angolo di lettura, una prospettiva di interpretazione dell'oracolo più attendibile. Ebbene, secondo costoro, il muro di legno sarebbe stato un riferimento all'Acropoli, proprio perché anticamente, specificherò, dotto l'Acropoli di Atene era protetta da una palizzata. Quindi erano giustamente gli anziani a ricordare questi dettagli del passato di Atene che potevano sfuggire a quanti erano più giovani. Ma questa non era che una posizione, un'opinione. C'era un'opinione decisamente contrastante. Secondo Erodoto, altri asserivano che il dio si riferiva alle navi ed esortavano a equipaggiarle, lasciando perdere il resto. Ora siamo sulla via di un'esegesi evidentemente più appropriata del testo oracolare. Il riferimento alle navi è giusto, lo vedremo. Però perché equipaggiare le navi? Lasciando perdere il resto, cosa significa? Si tratta di salire sulle navi e abbandonare definitivamente l'Attica? Fuggire via? Oppure salire sulle navi e combattere contro Serse? Questo è un punto di ambiguità. E poi Erodoto segnala come gli ultimi due versi, cioè quel cenno ambiguo a Salamina, rappresentasse proprio per coloro che leggevano, vedevano nel muro di legno un riferimento alle navi, una difficoltà.